dalle pagine di Avvenire, letture e commenti settimanali a cura di Paolo Merlo per Radio Incontri in Blu. Cari amici, buongiorno. Dalle pagine di Avvenire, 18 settembre 2023. Oggi inizia un nuovo capitolo nella storia delle trasmissioni di Radio Incontri in Blu, della nostra radio. Con questo contenitore vogliamo renderci e rendere i nostri ascoltatori partecipi della vita quotidiana attraverso un grande quotidiano nazionale. Data la missione locale e comunitaria della nostra radio e la partecipazione al circuito nazionale di Radio in Blu, parte del gruppo TV Sat TV 2000, di cui fa parte anche il quotidiano Avvenire, abbiamo chiesto di poter effettuare un intervento settimanale di lettura e commento di articoli o serie di articoli che ci sembrano interessanti anche per la vita della nostra area geografica, e quindi divulgarle in collaborazione anche con il settimanale Toscana Oggi, regionale delle diocesi toscane, e con Tele San Domenico TV, televisione della nostra diocesi di Arezzo, Cortone, San Sepolcro. Ho parlato di contenitore perché questa mezz'ora, circa tre quarti d'ora di trasmissione, potrà nel tempo evolversi un po' a fisarmonica o come un sacchetto in cui si mettono molte cose, anche le più disparate. Il titolo del contenitore, l'abbiamo detto, dalle pagine di Avvenire. Quest'oggi partiamo con una serie di letture che io seguo la Chiesa, presa da appunto una serie di articoli che vengono pubblicati settimanalmente dall'Avvenire e di cui l'Avvenire stesso ci dà una definizione. Stefania Falasca, giornalista appunto di Avvenire, ci fornisce una serie di analisi sulle linee maestre del Concilio Vaticano II che sono state eseguite e portate avanti da Papa Francesco. La serie Io seguo la Chiesa è un excursus sulle radici del suo magistero e sulla sua missione nel solco della tradizione. A questo punto non resta che un breve stacco musicale per chiudere questa parentesi di introduzione e parlare poi di Io seguo la Chiesa e leggere Io seguo la Chiesa. Sullo stacco devo dire qualche parola. A dire il vero volevo un brano augurale e mi è venuto in mente subito l'Inno alla Gioia di Beethoven, ma poi è subito arrivato l'Alleluia di Georg Friedrich Händel. Poi ho riletto il titolo del capitolo odierno di Io seguo la Chiesa, In cammino nel solco della fraternità, e il sottotitolo Servizio ai poveri, pace, sinodalità, dialogo interreligioso, unità dei cristiani, missionarietà, un pontificato come risalita alle fonti. E allora ho scelto un'altra cosa, di Bach Gounod, l'Ave Maria, cantata da Céline Dion, a cui personalmente mi sento di dover mandare un augurio sincero per la grave malattia che la tiene purtroppo distante dai microfoni e dai concerti. A mio parere una versione comunque dell'Ave Maria, a dir poco commovente, è sicuramente quella tra tutte che mi piace di più. Quindi un buon ascolto di questa Ave Maria di Bach Gounod. Due parole ancora su Bach Gounod. Bach scrisse nel 1722 il Clavicembalo ben temperato, praticamente un libro di musica, e il preludio numero uno è stato ispirazione per Gounod, e sulla base di questo preludio numero uno nel 1859 ha composto l'Ave Maria e quindi è diventata l'Ave Maria di Bach Gounod. Buon ascolto e a pochi minuti.
Oh.
Io seguo la Chiesa. Capitolo primo. In cammino nel solco della fraternità. Servizio ai poveri, pace, sinodalità, dialogo interreligioso, unità dei cristiani, missionarietà. Un pontificato come una risalita alle fonti. Non sono io. Questo è il cammino del Concilio che va avanti, che si intensifica. Io seguo la Chiesa, non ho dato nessuna accelerazione. Nella misura in cui andiamo avanti, il cammino sembra andare più veloce, è il motus infine velocior, come dice Aristotele. Con queste affermazioni, nell'intervista rilasciata per Avvenire il 17 novembre 2016, Papa Francesco delineava con molta chiarezza la prospettiva del suo ministero petrino e ricordava, sgombrando il campo da confusioni, che per sua natura la Chiesa non è proprietà del Papa e che dunque non è il Papa a fare la Chiesa, perché l'unico artefice è Cristo e sua è la Chiesa, riferimento all'Ecclesia Suam. Dichiarava così di andare avanti nel solco della tradizione e di seguire la Chiesa. Una prospettiva che non era una novità. Già la sera del 13 marzo 2013, subito dopo l'elezione, affacciandosi al balcone di San Pietro per la prima benedizione apostolica, Papa Francesco l'aveva esplicitata come un programma sulla base delle fonti conciliari. In quelle prime parole, infatti, che sembravano estemporanee, vi era già presente il riferimento diretto a due documenti centrali del Vaticano II, la Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla natura della Chiesa e la Costituzione pastorale Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Queste le sue parole. Fratelli e sorelle, buonasera. E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e Popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese, un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa sia fruttuoso per l'evangelizzazione. Questo è l'incipit con il quale il Papa indicava da subito la strada sulla quale avrebbe camminato e nel quale manifestava da subito la volontà di farsi prossimo, fratello per tutti, quale espressione dell'intima unione della Chiesa con l'intera famiglia umana, come viene descritta nel proemio della Gaudium et Spes, la quale sarà all'origine dell'invito alla prossimità e richiamo alla conversione pastorale, rivolto a tutta la compagine ecclesiale, a partire dall'esortazione Evangelii Gaudium fino all'enciclica Fratelli Tutti, dove, senza frontiere, ha evidenziato come Cristo interpella affinché tutti diventiamo prossimi degli altri. L'invito poi a compiere il cammino insieme rimandava direttamente al secondo capitolo della Lumen Gentium, dove si afferma, testuali parole, che, virgolettato, Vescovo e popolo fanno un cammino insieme. Da qui la sinodalità, che significa appunto camminare insieme, modalità costitutiva e stile che appartengono alla natura apostolica propria della Chiesa, e che in questi 10 anni è stata rimessa in moto nei sinodi promossi dal Papa a partire da quello sulla famiglia. Come Vescovo della Chiesa di Roma, che presiede nella carità tutte le Chiese, riprendeva inoltre la sorgente del suo ministero universale, a cui è affidato il compito in quanto successore di Pietro, quello di ricercare l'unità dei cristiani, ricerca che lo ha portato a intensificare il cammino cominciato dal Concilio con il decreto Unitatis Redintegratio, per concludere, infine, perché ci sia una grande fratellanza. Preghiera con la quale prefigurava la ricerca dell'unità del genere umano e della pace, che sono confacenti al ministero petrino e che lo hanno portato, attraverso il dialogo, valore non negoziabile per un cristiano, perché è radicato nell'agire di Dio verso l'uomo, come tutta la storia della salvezza evidenzia, a gettare ponti dall'Occidente all'Oriente. Questo primo pronunciamento nel suo insieme è perciò da considerarsi il compendio di una visione ecclesiale scaturita dal solco della tradizione è maturata dall'ecclesiologia conciliare, che nel corso del suo pontificato è andata avanti, sviluppandosi ed intensificandosi. Si è trattato dunque di un programma che sgorga dall'aver fatto proprio come figlio il Concilio Vaticano II nella sua interezza, come risalita alle sorgenti, insieme dalla capacità che lì la Chiesa ha mostrato di lasciarsi fecondare dalla perenne novità del Vangelo di Cristo, come ha spiegato nel discorso all'Associazione Teologica Italiana il 29 dicembre 2017. Da quella benedizione iniziale del pontificato si è così delineato il cammino percorso lungo le strade maestre indicate dal Concilio, la risalita alle fonti del Vangelo, una rinnovata missionarietà, la sinodalità, il servizio ecclesiale nella povertà e il dialogo con la contemporaneità, la ricerca dell'unità con i fratelli cristiani, il dialogo interreligioso, la ricerca della pace. E seguire il cammino della Chiesa che dal Concilio va avanti cosa ha significato in questi anni? Ha significato, ad esempio, proseguire quanto affermato nella Nostra Aetate, firmata da Paolo VI e da tutti i padri conciliari il 28 ottobre del 65, e legarsi ai destini degli uomini ai quali la Chiesa non può essere estranea. Ha significato portare avanti il discorso con le altre religioni e considerarle al servizio della fraternità e della pace. Ha significato intraprendere i viaggi apostolici dalla Terra Santa all'Egitto, dal Marocco all'Iraq, al Kazakistan, al Bahrain, in Sud Sudan, e firmare il documento Abu Dhabi con il leader sunnita di Al-Azhar, siglato il 4 febbraio 2019. Non c'è alternativa: o costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro. Le religioni, in particolare, non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture. È giunto il tempo in cui le religioni si spendano più attivamente, con coraggio e audacia, senza infingimenti, per aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di riconciliazione, la visione di speranza e gli itinerari concreti di pace. Una traiettoria di sostanza che comprende il disegno della fraternità non come strumento o auspicio, ma come opera da applicare ai rapporti internazionali per superare i mali e le ombre di un mondo volto ad implodere, quella che già nella sua enciclica sociale Caritas in Veritate Benedetto XVI aveva indicato come l'ideale cristiano di un'unica famiglia dei popoli, solidale nella comune fraternità. Ed è presente nella prima lettera dell'Apostolo Pietro: Cristo ci invita alla fratellanza universale, fraternità che affonda le sue radici nel Vangelo di Gesù Cristo, come scrive in Fratelli Tutti. Altri bevono da altre fonti, afferma Francesco. Per noi questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Dal Concilio al Vangelo, dunque, e che a oltre 10 anni dall'inizio del suo ministero, Papa Francesco debba ancora ribadire come le sue peregrinaziones non sono un capriccio, sono la linea del che il Concilio ha insegnato, e che siamo ancora a metà della strada per attuarlo, la dice lunga su quanto ancora ci sia bisogno di insistere affinché si comprenda non solo quali sono le vie d'uscita in un mondo travolto dai conflitti, ma dove affondano le radici dell'agire e del magistero di Papa Francesco, e cos'è la Chiesa e la sua missione nel solco della tradizione. Forse sarà utile dunque ripercorrere, come l'attuale successore di Pietro ha seguito fin qui, le strade maestre indicate dal Concilio e sulle quali oggi sta continuando a camminare, a cominciare dall'inizio, dalla rinnovata missionarietà, risalendo con il Concilio alle sorgenti. Qui finisce il primo capitolo di questo scritto, di questo lungo scritto, 8 puntate, di Stefania Falasca. E qui bisogna anche fare un attimo il punto. In sostanza questa apertura, questo primo articolo, questo primo capitolo di questo lungo scritto, mette proprio in evidenza questa sete che c'è di ritornare al Concilio, di ritornare agli scritti del Concilio, Lumen Gentium e Gaudium et Spes principalmente. Questo ritornare al Concilio vuol dire per Papa Francesco, l'abbiamo sentito all'inizio, un ritornare anche al Vangelo. Ma questo significa che per lunghissima storia la Chiesa non è stata all'altezza di mantenere fede al Vangelo, se vogliamo. Io però credo che non sia da assolutizzare o da generalizzare. Proprio questo allontanamento di una parte, probabilmente anche abbastanza piccola, ma molto potente da un punto di vista mediatico, ma molto potente forse anche nei numeri, ma non evidentemente nelle capacità di discernimento. Io credo che questo vada ben valutato da tutti noi cristiani, tutti, fratelli tutti. Noi dobbiamo cercare di riscoprire questi 60, quasi 70 anni di periodo dalla uscita delle conclusioni del Vaticano II, riportarcele alla luce perché qualcuno le ha sepolte, le ha insabbiate, come si dice in italiano, burocratese o politichese. Sì, perché questi scritti sono stati insabbiati. Io ricordo negli anni 60, dal 65, dalla conclusione del Vaticano II, quindi dal 68, che è stato forse acceso proprio da questo Concilio Vaticano II senza che nessuno se ne rendesse conto. Ma io me ne rendo conto perché nel 65 avevo 20 anni, nel 68 ne avevo 23. Già lavoravo, non studiavo, studiavo e lavoravo, anzi, ero studente lavoratore, ma la mia guerra contro la Chiesa che non voleva recepire il Vangelo, la mia uscita dalla Chiesa, il mio rifiuto di quelle prediche che non tenevano assolutamente conto delle conclusioni conciliari. Io mi ricordo che mi affrettai a comprare i documenti sociali della Chiesa e quindi questo mi fa pensare molto, mi fa pensare veramente molto che tutto quello che Stefania Falasca mette in evidenza in questo articolo, in questo primo articolo, anche abbastanza breve, siano cose veramente da ripensare e da rileggere per potersi preparare a rileggere meglio, perché evidentemente non è stato ancora letto bene, tutto il messaggio di Papa Francesco. Chi lo segue cerca di interpretarlo, magari a modo suo, magari facendoci degli altri errori sopra, ma di qui a dire che Papa Francesco è eretico, e io penso che forse ci sia qualcuno che dovrebbe dirsi: ma io sono eretico che sono ancora legato al Concilio di Trento? Ma sono io eretico che non leggo più il Vangelo, ma leggo i documenti dei vescovi, dei preti, che mi dicono che, se faccio esempi, no, è meglio che non ne faccia, ma che non si legano alla vita sociale, quindi alla dottrina sociale, perché il cristianesimo è unità dell'uomo, è fratellanza tra gli uomini, è rapporto intimo, stretto con Gesù, non è un intimo rapporto con i segni o con le manifestazioni pseudonaturali di qualche apparizione o di qualche lacrimuccia che scende su una statuina. Andiamo a guardare le statuine su cui facciamo piangere, o su cui andiamo a piangere perdono, perdono, perdono. Sono tutte con delle madonnine bianche, un pochino anemiche, con i capelli biondi, gli occhi azzurri, queste vesti bianche e celesti. Questa è un'idealizzazione, è un'idealizzazione. Ma l'idealizzazione di queste madonnine ci fa dimenticare che Gesù era arabo, che Gesù era palestinese, quindi diciamo di etnia araba, per essere chiari, che la Madonna era di etnia araba, quindi presumibilmente era scura di carnagione, con i capelli nero corvo, gli occhi neri. Ma chi è stato in Palestina? Ma non si è reso conto, non è mai entrato in un'anticamera di un ospedale e vedere, o per strada, vedere una mamma che allatta il suo bambino e pensare: questa può essere la Madonna, questa può essere Maria, e questo bambino può essere un Gesù. Ecco, quando sono stato in Palestina, ma poi quando sono venuto in Africa, la cosa è andata anche peggio, nel senso che io ho la mia Madonna in camera mia, che è una fotografia di una ragazza non vedente, nera, ovviamente, sud-sudanese, quindi anche un bel nero subsahariano, e questo è quello che dovrebbe essere per me la Madonna. E questa fotografia io la tengo, come dire, questa è la mia Maria. La visualizzazione, l'immaginifico rivolto alla Madonna. Ma questo è un mio commento molto particolare, forse per questo articolo che rilancia non l'immagine del Papa. Il Papa è un uomo. Purtroppo la Chiesa è fatta di uomini, o per fortuna la Chiesa è fatta di uomini, così possiamo anche addossarci tutte le colpe necessarie. Ma Papa Francesco è sicuramente un uomo che ha avuto un coraggio enorme, quello di darsi come nome e quindi come progetto di pontificato il nome di San Francesco. Primo Papa nella storia che abbia avuto forse l'arroganza, forse la forza, forse il coraggio di chiamarsi in questo modo. Pace e bene a tutti.